privilegeremo se ci sono dei volontari, ben vengano, ma non che tutti fanno un passo indietro e quello rimane in avanti. Come si faceva a militare. Anche un volontario, tutti passano indietro e rimaneva uno in avanti. Comunque, allora, a parte gli scherzi, allora leggiamo il Salmo 90, i versetti dall'8 al 12. Poi andiamo nella seconda lettera ai Corinzi, capitolo 4, i versetti 16 e 18. 16, 17 e 18, scusate, dal 16 al 18. E poi nella seconda, 2 Pietro 3, dal 5 al 13. Vieni,
Passo
Renata,
avanti
sì, dall'8
al 12.
al 12.
Tu metti le nostre colpe davanti a te e i nostri peccati nascosti alla luce del tuo volto. Tutti i nostri giorni svaniscono per la tua ira. Finiamo i nostri anni come un soffio. I giorni dei nostri anni arrivano a 70 anni, o per i più forti a 80 anni. E quel che ne fa l'orgoglio non è che travagli vanità, perché passa presto e noi ce ne vogliamo via. Chi conosce la forza della tua ira e il tuo sdegno con il timore che ti è dovuto? Insegnaci dunque a contare bene i nostri giorni per acquistare un cuore saggio. Amen.
Amen. Era Salmo 90, i versetti dall'8 al 12. È bello tutto questo Salmo, parla proprio della fragilità dell'essere umano, quando dice 1.000 anni sono come un giorno, e un giorno di ieri, sono come il giorno di ieri quando è passato, è come una vigilia della notte. Si potrebbe leggere tutto, però diciamo che mi è venuto in cuore di leggere solo questi quattro versetti. Tu metti le nostre colpe davanti a te, i nostri peccati occulti alla luce del tuo volto. Tutti i nostri giorni svaniscono nella tua ira. E poi parla della che per i più forti arrivano a 80 anni la vita. Ma quel che costituisce il loro orgoglio non è che travaglio e vanità, perché passa in fretta e noi ce ne vogliamo via. E poi dice, chi conosce la forza della tua ira e il tuo furore, secondo il timore che ti è dovuto? Qui il salmista riflette e dice, è Mosè qua che l'ha scritto. Chi è che conosce veramente il Signore che è giusto giudice e può veramente avere l'ira nei confronti delle sue creature? È proprio da conoscere che il Signore può avere l'ira. E poi conclude dicendo, l'ultimo versetto che abbiamo letto, insegnaci dunque a contare i nostri giorni per ottenere un cuore savio. Ok. Poi, diciamo che potrebbe essere una riflessione sul tempo, sulla vita che passa, questo di cui parleremo stamattina. Poi, in 2 Corinzi 4, dal 16 al 18. Vieni Laura, vieni, vieni. Dal 16 al 18.
Perciò noi non ci perdiamo d'animo, ma anche se il nostro uomo esteriore va in rovina, pure quello interiore si rinnova di giorno in giorno. Infatti, la nostra leggera afflizione, che solo per un momento, produce per noi un smisurato, eccellente peso eterno di gloria, mentre abbiamo lo sguardo fisso non alle cose che si vedono, ma a quelle che non si vedono, poiché le cose che si vedono solo per un tempo, ma quelle che non si vedono sono eterne. Amen.
Amen. Perciò non ci perdiamo d'animo, dice. E parla anche qui della caducità dell'essere umano. Anche se arrivano le malattie, le sofferenze, Non dobbiamo farci travolgere da queste, perché se il corpo, diciamo, è destinato a deperire, e quindi ogni persona è destinata a questo destino, è ineluttabile. Però, dice, il nuovo interiore, parla dell'uomo esteriore e dell'uomo interiore, si rinnova di giorno in giorno. E poi dice, la nostra leggera afflizione, che solo per un momento, produce per noi uno smisurato eccellente peso eterno di gloria. E qua la parte forse più bella di questi versetti, di questi tre versetti che abbiamo letto adesso, è mentre abbiamo lo sguardo fisso non alle cose che si vedono, ma a quelle che non si vedono. Perché le cose che si vedono sono solo per un tempo, ma quelle che non si vedono sono eterne. Amen. Poi leggo io in 2 Pietro, la parte un pochino più lunga, dal 5 al capitolo 3, scusate, i versetti dal 5 al 13. Ma essi dimenticano volontariamente che per mezzo della parola di Dio i cieli furono fatti molto tempo fa, e che la terra fu tratta dall'acqua e sussiste per mezzo dell'acqua, a motivo di cui il mondo di allora sommerso dall'acqua perì, mentre i cieli e la terra attuali sono riservati dalla stessa parola per il fuoco, conservati per il giorno del giudizio e della perdizione degli uomini empi. Ora, carissimi, non vi sia celata quest'unica cosa, che per il Signore un giorno è come 1.000 anni e 1.000 anni è come un giorno. Il Signore non ritarda l'adempimento della sua promessa, come alcuni ritengono ritardo, ma è paziente verso di noi, non volendo che alcuno perisca, ma che tutti vengano a ravvedimento. Ora, il giorno del Signore verrà come un ladro di notte, in quel giorno i cieli passeranno stridendo, e gli elementi si dissolveranno consumati dal calore, e la terra e le opere che sono in essa saranno arse. Poiché dunque tutte queste cose devono essere distrutte, come non dovreste voi essere persone di santa condotta e di pietà, mentre aspettate e affrettate la venuta del giorno di Dio, a motivo del quale i cieli infuocati si dissolveranno e gli elementi consumati dal calore si fonderanno? Ma noi, secondo la sua promessa, aspettiamo nuovi cieli e nuova terra nei quali abiti la giustizia. Amen.
Amen.
Bene, potete accomodarvi. Anche questo capitolo è molto, molto ricco di esortazioni, di insegnamenti, di speranza. Perché qua parla proprio di una cosa che il tempo passa, ma non passa sempre uguale come gli increduli credono. Pensano, là non credono, perché se sono increduli non credono. Non passa sempre tutto uguale, non è sempre tutto uguale. Arriverà un momento che ci sarà la fine dell'epoca che noi conosciamo come la storia del mondo. Certo, se tu ascolti tutti quelli che sulle televisioni, sui giornali, non c'è uno che crede, quindi non potranno mai parlare di queste cose perché sono uomini di potere, sono uomini che poggiano le sue basi su questa vita terrena, solo su questo, hanno solo quello. Però qua ci sta dicendo che ci sono quelli che continuano a dire che tutte le cose, lo dice all'inizio del capitolo 3. Tutte le cose continuano come dalla creazione e quindi è inutile credere in queste cose che ci dice la Bibbia, perché tanto domani sarà un altro giorno, si alternano le stagioni, dopo la guerra ci sarà la pace e così via. Tutto continua come nel principio della creazione, ma dobbiamo tenere presente che questi che parlano così sono increduli, sono coloro che non hanno parte col Signore. Infatti dice, essi dimenticano volontariamente che per mezzo della parola di Dio i cieli furono fatti molto tempo fa e che la terra fu tratta dall'acqua. È il canto che abbiamo fatto prima, i cieli raccontano la gloria di Dio. Genesi. Vedete come È ricca di spunti, di incoraggiamenti, proprio di passione la scrittura. E poi c'è tutta la spiegazione. Poi dice: il Signore non ritarda la sua promessa. Siamo noi che pensiamo perché abbiamo una veduta corta. Noi viviamo 70-80 anni e vediamo solo fino qui, ma il Signore vede al di là, nell'eternità, all'infinito. Noi non possiamo vedere all'infinito. Possiamo pensare che esista l'infinito, ma non possiamo vederlo. Anche in matematica si parla del limite che tende all'infinito, ma l'infinito è solo un concetto che noi creiamo per cercare di comprendere delle cose che materialmente non riusciamo ad afferrare. Invece il Signore dice: vedete, io sono qui, io sono l'Eterno e potete afferrarmi, potete afferrarla questa vita eterna. È una cosa reale, è concreta. Non è una cosa teorica. Credo che sia questo che vuole dirci il Signore. Per quello che dice che il Signore non è che ritarda, ma ritarda perché è molto più saggio di noi, è molto più paziente di noi, perché vuole che quelli che si sono sbandati, qua sta parlando ai credenti, e tutti quelli che il Signore sa, ma loro non lo sanno ancora, magari possono diventare credenti che non lo erano. Anche in questa nostra vita, magari conosciamo qualcuno che sembra, questo sembra proprio un incredulo, e invece il Signore conosce il suo cuore. E quindi il Signore non ritarda il compimento di quello che ha detto, che farà. Lo ritarda, ma non è che lo ritarda, perché lui ha un progetto che è molto più completo del nostro. E poi parla che verrà quel giorno dove tutte le porte saranno chiuse e chi c'è, c'è, chi non c'è, non potrà entrare. Vi ricordate chi non ha l'abito per le nozze non può entrare? O le vergini senza l'olio nella lampada non potranno entrare? Perché adesso che si giocano tutte le nostre carte, se permettetemi il paragone, è adesso che giochiamo. Giochiamo, non è che giochiamo la partita, perché la partita l'ha già. La vittoria, il punteggio l'ha già vinto il Signore e la pace l'ha già conquistata Gesù per noi. So che noi dobbiamo aggrapparci a questa pace conquistata da Gesù. Dobbiamo dire: io voglio far parte di questa cosa, voglio far parte, non ne voglio essere escluso. Allora, perché diciamo questo? Perché arriverà il momento in cui il giorno del Signore Gesù verrà come un ladro di notte. I cieli passeranno stridendo e gli elementi si dissolveranno consumati dal calore. Tutto quello che vediamo, che ci dà gioia alla vista, verrà distrutto. La terra e le opere che sono in esse, tutto verrà distrutto. Come l'uomo deperisce e muore, anche la creazione avrà un fine. Però qua continua a dire, come abbiamo letto nel passo precedente, che dice la nostra. Se il nostro uomo esteriore va in rovina, pure quello interiore si rinnova di giorno in giorno. L'abbiamo letto prima in 2 Corinzi. E qua dice più o meno la stessa cosa. Poiché dunque tutte queste cose devono essere distrutte, come non dovreste voi essere persone di santa condotta e di pietà? Santa condotta e pietà, mette sempre insieme le due cose. Non solo di santa condotta, ma di pietà. Perché come il Signore ci ha perdonato, noi dobbiamo imparare a perdonare gli altri. La pietà è quello. Gesù cosa diceva? Io non voglio sacrifici, ma voglio misericordia. La misericordia vuol dire passare sopra un torto che magari un fratello ti fa, perché è un po' più grossolano, magari nella fede, è un po' più immaturo. Ci passi sopra, ma ci passi sopra perché non hai lo sguardo a queste cose che vedi, alle persone, che uno è nervoso, l'altro c'ha l'esaurimento, l'altro ha tante difficoltà e può capitare che ti calpesta un piede. Ma non guardi a quello, tu guardi alla promessa, al premio. È per quello che i credenti passano sopra anche i torti subiti e non gli fa niente i torti subiti e perdonano e quando perdonano non c'è strascico, non si ricordano più del male, non se lo ricordano più il male subito perché il Signore prende questo male e lo strappa via dal nostro cuore. Se l'è portato sulla croce. E E l'ha annullato quel giorno là, 2000 anni fa. Se crediamo in questo, vedete che quello che dico è vero. E quindi il perdono che facciamo a un fratello è di puro cuore, cioè non c'è più strascico, non ti ricordi più, non ti fa più male, non te lo ricordi più, perché Gesù vive nel tuo cuore. A parte questa introduzione, ecco, volevo dire, veniamo poi alle cose che ho preparato ieri, perché queste, allora, la Scrittura, fratelli, è un libro meraviglioso, veramente meraviglioso, completo in ogni sua parte, che si spiega da solo e fornisce la soluzione a tutti i problemi dell'essere umano. Qualsiasi problema l'uomo ha, legge questo libro e guarisce. Legge questo libro e trova la soluzione. Perché il Signore, anche se non c'è scritta la soluzione, quando ti ravvedi e il Signore ti dà lo Spirito Santo, ti parla. Anche quando magari sei nel dormiveglia e magari soffri per qualcosa che ti sta capitando, se chiedi con sincerità di cuore al Signore, e poi ti parla. Però se uno è disperato, anche la preghiera deve essere disperata. Se uno è felice, anche la preghiera deve essere felice. Perché se uno è disperato e non prega piangendo, inginocchiandosi con lacrime, vuol dire che forse quella cosa lì non l'ha ancora capita bene fino in fondo. E allora è una preghiera formale. Il Signore vuole distruggere tutte queste cose inutili per la nostra salute, il nostro bene spirituale. Un cuore predisposto ad ascoltare sarà ripieno della meraviglia di Dio. Si farà travolgere dall'amore di Dio che traspare da tutta la Scrittura e si farà cambiare da questo amore. Infatti, solo se riempiamo il cuore e la mente delle cose di Dio, possiamo essere trasformati e riversare come una sorgente senza fine le parole di Dio che potranno benedire gli altri, solo però se prima avranno benedetto noi e le persone che ci sono vicine. Vedete, fratelli, il tempo passa senza tregua. Una notte segue l'altra e una stagione segue un'altra stagione. Tutto può sembrare cristallizzato, tutto può sembrare fermo, immobile, tutto può sembrare che non cambia mai, fino al giorno in cui ti accorgi che quella persona che fino a qualche tempo prima vedevi e con cui ti fermavi a parlare magari per strada, ora non c'è più. Una malattia se l'è portata via, o un incidente. Così è per tutti noi. Questo sembra una cosa inesorabile, se vediamo la vita solo in questo mondo è certamente che è molto triste, molto triste. Fratelli, io però credo che il Signore voglia che noi impariamo a considerare la vita non come una sequenza di cose da fare o da vedere o dei compiti da adempiere. L'ebraismo è stato rivoluzionario anche per questo. E questo anche il cristianesimo è così, fratelli, perché ha la stessa linfa, prende la linfa dalla stessa pianta. Il cristianesimo che ha imparato dall'ebraismo ci parla di un Dio eterno e trascendente, cioè che va al di là delle cose che sono conosciute per esperienza. E il Dio della Bibbia, che è trascendente, vuol dire proprio che esiste indipendentemente dalla realtà che noi vediamo. È a sé dalla realtà, quindi a sé dalla creazione. E l'altra anche osservazione bella, che quando magari uno si addentra in più nelle cose anche dell'ebraismo, inizia a comprendere che lo stesso calendario ebraico è pieno di appuntamenti durante l'anno, ma che non sono appuntamenti fine a se stessi, perché come le domeniche quando andavamo nella Chiesa Cattolica che si doveva andare a messa, uno non capiva il perché si doveva andare a messa. Io non lo capivo. Infatti andavo lì e guardavo magari i dipinti che c'erano sulle volte e mi distraevo sempre. Mi distraevo sempre. A meno che magari sentivo qualcosa che parlava di Gesù e quello mi attirava. Me ne sono reso conto dopo. Quindi l'ebraismo è pieno di appuntamenti che non sono fine a se stessi nell'arco dell'anno. Calendario ebraico, diciamo quello, diciamo di fede. Ma questi appuntamenti sono dei momenti in cui l'uomo ha la possibilità di ricongiungersi col Creatore e di riflettere sulla propria vita. Sotto quest'ottica, sotto questo modo di vedere, io credo che si possa considerare la vita non come una serie di cose da fare o di compiti da adempiere o di cose da vedere, ma come una serie di momenti in cui abbiamo comunione con Dio. E più sono ravvicinati e fitti questi momenti nella nostra settimana, nei nostri mesi, nella nostra vita, più la nostra vita viene trasformata, più noi siamo santificati e ci avviciniamo a Dio. Non voglio dire che se andiamo sempre al culto siamo più vicini a Dio, non voglio mica dire questo. Voglio dire che se ci nutriamo tutti i giorni della parola di Dio, Dio si manifesta a noi. E noi ci avviciniamo a Lui, ma ci possiamo avvicinare solo se ci adattiamo noi alle regole che il Signore stabilisce. Quindi, come nell'antichità si santificavano i sacerdoti prima di salire al Tempio, così dobbiamo fare noi. Dobbiamo mollare le cose che non vanno, buttarle via e desiderare cose nuove, cose che il Signore desidera per noi, che piacciono a Dio, che non piacciono a noi, che non piacevano a noi prima. Avvicinandosi a Dio, iniziamo a vedere una delle prime caratteristiche che possiamo comprendere per fede, e questo si vede sin dai primi capitoli della Bibbia, è che Dio è eterno. Esisteva cioè già prima del tempo e della storia. Il Signore, ieri con Daniela abbiamo visto un filmato molto bello sulle galassie, sul sistema solare. Ebbene, il Signore è al di fuori delle galassie. Perché l'ha create. Ma questo Dio che noi vediamo, a differenza di tutte le divinità della storia, e anche le divinità odierne delle religioni, non dimentichiamocelo che chi pratica una religione ha degli idoli che lo tengono schiavi, li tengono schiavi. Abbiamo un esempio, le statue, il sacerdote, possono essere statue oppure persone che vengono idealizzati e che quindi si pone su di loro la fiducia. Questi idoli e divinità hanno sempre sembianze e caratteristiche umane, però si possono deteriorare perché sono fatti o di legno o di ferro o di carne umana, fatte da mano d'uomo, che devono essere portate in giro. Basta vedere le cerimonie. E che non possono parlare, sono sempre mute, devono essere spostate qua e là, devi tenerle perché sennò cadono. Ma che divinità è questa? Scusatemi. E non possono parlare, non possono neanche fare il bene dell'uomo. Però questo Dio che non riusciamo a vedere, perché non lo vediamo noi Dio, neanche Gesù l'abbiamo mai visto, ha delle orecchie però attente alla sua voce, parla continuamente. Parla in continuazione al Signore, perché è sempre lì che vuole chiamarci. Prima con la creazione, come abbiamo cantato prima, i cieli raccontano la gloria, e poi con suo figlio Gesù. Quel filmato che ho visto ieri con Daniele era meraviglioso. Faceva vedere tutte queste galassie che a perdita d'occhio non si sa, i confini dell'universo non ci sono, continua sempre a essere più grande. Il sistema solare, queste sono le ultime, diciamo, osservazioni che hanno fatto, però io credo che le cose talmente complicata e talmente raffinata, e talmente precisa, talmente complessa, e talmente, non lo so, è una cosa talmente perfetta che l'uomo non riesce a comprenderla fino in fondo. E si pensa che il sistema solare trasli, perché il Sole trasla, e tutti i pianeti si muovono attorno secondo le loro orbite. Ebbene, tutte queste meraviglie, per un orecchio che ha voglia di ascoltare, o per un cuore che cerca, come diceva Laura, io voglio conoscerlo, questo Dio. Queste cose ci parlano dell'infinito, dell'eterno, della sua infinita intelligenza, di un Dio che crea con semplicità e le cose, le fa funzionare e le mantiene. Non dimentichiamoci che le mantiene in vita, le mantiene funzionanti, perché ha il potere di mantenerle. Però come ha il potere di mantenerle, ha anche il potere di distruggerlo, come abbiamo letto qua nella scrittura. Così la terra attuale, i cui monti emersi sono stati tratti dalle acque, perché sappiamo che la scrittura descrive proprio così, le acque si sono ritirate in un unico ambiente ed è nato il mare e le montagne sono emerse. Dopo il diluvio sappiamo che c'è stato anche un momento nella storia in cui il Signore si è pentito di aver fatto l'uomo e voleva distruggerlo e ha mandato il diluvio. E dopo che il Signore però ha trovato un'unica persona giusta, Noè, che seguiva le sue indicazioni e le sue regole, diciamo si è pentito di aver, non è che si è pentito perché Dio non si pente, però si è reso conto che l'uomo non avrebbe avuto nessuna speranza. E allora ha dato la possibilità a Noè e ai suoi figli e alla sua famiglia di salvarsi e di poter continuare le genealogie umane. E per quello che Noè ha costruito l'arca e poi il Signore ha fatto terminare il diluvio dopo 40 giorni e le acque si sono ritirate ed è riapparsa di nuovo la terra. Sappiamo il racconto che manda fuori, adesso non mi ricordo bene, per la colomba, finché a un certo punto non ritorna più perché ha trovato probabilmente un posto dove andarsi a pollaiare. Quindi la terra attuale che sussiste, leggiamolo qua nella Bibbia per non parlare senza un fondamento. Ma essi dimenticano volontariamente che per mezzo della parola di Dio i cieli furono fatti molto tempo fa. Quindi la parola ha creato i cieli. In Genesi 1 spiega questo. E la terra fu tratta dall'acqua e sussiste per mezzo dell'acqua. A motivo di cui il mondo di allora sommerso dall'acqua perì. E questo è il diluvio universale. E poi dice, mentre i cieli e la terra attuali sono riservati dalla stessa parola per il fuoco. Il Signore che con la parola al potere di creare, con la stessa parola al potere di distruggere, perché è parola che viene da lui. Quindi quello che vediamo adesso, quando ci alziamo, guardiamo un tramonto, oppure guardiamo fuori dalla finestra un paesaggio, tutto quello che vediamo è destinato al fuoco, per il giudizio di Dio, perché ci sarà un giudizio di Dio che ritornerà per stabilire il suo regno, in cui abiti la giustizia e per fare i conti con le sue creature. Chi non conosce Dio vive una vita di vanità e di travaglio, perché non può avere la pace. E poi parla nel Salmo, andiamo a prendere un secondo, quando dice, parla dei giorni dei nostri anni, arrivano 70 anni e per i più forti 80. Ma quel che costituisce il loro orgoglio non è che travaglio e vanità, perché passa in fretta e noi ce ne vogliamo via. Questo è così per tutti coloro che non credono. E poi dice, chi conosce la forza della tua ira, il tuo furore secondo il timore che ti è dovuto? Chi è che lo conosce? C'è uno che l'ha conosciuto più di tutti. Gesù. Gesù ha conosciuto l'ira di Dio e ha bevuto il calice che Dio gli ha posto davanti. In Matteo 26,39 c'è scritto «E, andato un poco in avanti, si gettò con la faccia a terra e pregava, dicendo «Padre mio, se possibile, allontana da me questo calice, tuttavia non come io voglio, ma come vuoi tu». Gesù si è gettato a terra, era disperato. Umanamente in quel momento, essendo uomo, solo in quel momento, era disperato veramente. Si è gettato a terra e ha pregato. Forse questo dovrebbe insegnarci che quando siamo disperati, forse dovremmo imparare da come ha fatto Gesù, gettarci a terra e pregare. Padre mio, se possibile, allontana da me questo calice. Tuttavia, non come io voglio, ma come vuoi tu. Di sicuro Gesù ha conosciuto la forza dell'ira di Dio, perché morendo per i nostri peccati, si è caricato i peccati di tutti quanti gli uomini e delle donne, di tutte le età, delle epoche passate e delle epoche anche che verranno, finché la pazienza di Dio ci sarà per questa terra. E quindi lui, che era l'unico santo, l'unico che non aveva mai peccato, ha dovuto pagare questo prezzo altissimo. Quindi potete pensare anche alla disperazione che deve aver avuto Gesù in quei momenti. Lasciato solo dai suoi discepoli, lasciato solo, perché vedeva il male che c'era nel mondo e che gli doveva capitare addosso a lui, per quello che è morto. Lui di sicuro l'ha conosciuto l'ira di Dio, però anche i credenti, se si avvicinano a conoscere Dio attraverso suo figlio Gesù, iniziano questo processo di conversione che porta ad avere umiltà, fratelli, porta ad avere umiltà. Qui inizia la vera saggezza, perché c'è scritto nella Bibbia che il principio della scienza è il timore di Dio. Quindi qua la scrittura ci sta dicendo che se noi impariamo a conoscere Dio attraverso quello che Gesù ha fatto per tutti quanti noi, dobbiamo comprendere quanto male ha dovuto subire Gesù per causa nostra. Ed è per questo che dice che quando uno diventa credente diventa anche umile. È una cosa consecutiva, non può essere diversamente. Chi crede, fratelli, cambia modo di vedere il mondo, di pensare, di comportarsi. E anche le difficoltà, le prove vengono affrontate in un'altra prospettiva. La scrittura, oltre a indicarci il castigo che meritiamo se non accettiamo il perdono di Dio e se non ci interessiamo a Dio, la lettera ai Romani è un esempio quando parla che sono inescusabili, perché pur avendo Dio, essendosi fatto conoscere, loro non l'hanno voluto conoscere e si sono dati a vani ragionamenti, poi continua. Oppure in Tessalonicesi quando dice: poiché non hanno aperto il cuore all'amore della verità per essere salvati, Dio manda loro efficacia di errore affinché credano alla menzogna e quindi non abbiano più speranza. Però la scrittura, oltre a indicare il castigo che meritiamo se non ci interessiamo a Dio, ci indica anche la via della salvezza e ci incoraggia a perseverare in essa e ci fa comprendere come sia importante che questo uomo nuovo che portiamo nel cuore cresca sano, puro, cristallino, forte, che si rinnovi di giorno in giorno, nonostante l'uomo terreno, il nostro corpo, vada in rovina giorno dopo giorno. Questi, fratelli, sono i segni del tempo che passa, a cui dovremmo far ben attenzione e dovrebbe essere come un campanello d'allarme che ci fa riflettere sulla salute della nostra vita interiore. Però questo campanello d'allarme è importante adesso perché ci fa riflettere, ma ha un peso in prospettiva eterna, enorme, un peso enorme, se ci rendiamo conto che c'è qualcosa che non va. È una cosa molto, molto importante, per questo che ho detto che è un peso enorme, perché in visione futura fa proprio la differenza tra essere salvati e non essere salvati. Per questo che è un peso ogni decisione che prendiamo giornalmente. C'è scritto anche che le cose che occhio non vide, che orecchio non udì e che non sono salite in cuor d'uomo sono quelle che Dio ha preparato per quelli che lo amano. E queste cose che Dio ha preparato sono eterne perché hanno una natura divina, provengono da Dio e non dall'uomo. E sono riservati da Dio per i suoi figli. Dovremmo cercarle queste cose, fratelli. Non sono le cose che ci salvano, è Gesù che ci salva, però se abbiamo compreso, avremo sempre più desiderio di queste cose per poter essere nutriti delle cose di Dio e non delle cose futili e vane del mondo, che ci possono salvare veramente dall'ira venire, cioè tutte queste meraviglie che possiamo osservare della creazione. Questi, la Bibbia li chiama sospiri ineffabili, quando uno non sa pregare. Dice che però lo spirito intercede con sospiri ineffabili, perché magari non abbiamo ancora le parole pronte, perché ancora il seme di Dio non è ancora sbocciato completamente, però osservando la creazione o leggendo i racconti della Bibbia, abbiamo lo Spirito di Dio intercede per noi con sospiri ineffabili, cioè ci dona questi sospiri affinché noi desideriamo queste cose sante e le vogliamo vedere, conoscere, raggiungere. È in questo senso che queste cose sono le cose che ci nutrono e fortificano la nostra fede. Queste cose sono un'anticipazione della vita eterna, della nuova creazione che ci sarà, dove sì, in questa nuova creazione veramente abiterà la giustizia. Tutto dovrà sparire, fratelli, come abbiamo letto nella lettera di Pietro, in seconda Pietro 3. Anche il nostro corpo, non solo il nostro corpo, che è la nostra tenda terrena, che si corrompe. Ma gli stessi cieli e la terra attuali, che dice che sono conservati dalla parola per il giorno del giudizio, verranno anche loro distrutti. La terra e le opere che sono in essa saranno consumate dal fuoco. Tutte queste cose, seppur belle, che possono piacere e possono darci anche piacere, a me piace molto guardare i paesaggi, quando ci sono dei bei paesaggi, mi hanno sempre attirato. Oppure guardare il cielo stellato, guardare. Ma non solo questo, ci sono tantissime cose con cui uno può dare gloria a Dio. Anche un bambino che nasce, quando un bambino impara a parlare, le emozioni che provano, le parole, i sentimenti che trasmettono con le parole, anche se sono parole costruite appena appena perché devono imparare a parlare. Sono queste le meraviglie che il Signore ci dona in questa terra. Sono queste le benedizioni, però queste benedizioni arriverà a un certo punto che finiranno, perché i figli crescono e moriranno. Tutte queste cose che noi ammiriamo con lo sguardo non reggeranno alla prova del tempo che passa e al giudizio di Dio. Non facciamoci ingannare, fratelli, come gli increduli, per i quali il tempo scorre sempre allo stesso modo, le stagioni si alternano e tutto questo viene, le persone dicono, è un fluire, sono dei cicli che si ripetono nella storia, che possono continuare all'infinito, ma perché sotto sotto loro hanno questa idea che questi cicli continuano all'infinito, fino al giorno in cui si svegliano, che magari hanno un male incurabile che li porterà alla morte. Allora lì che veramente ci sono dolori veramente atroci. Ma fratelli, dobbiamo comprendere, perché questo ce lo spiega la scrittura, che questo fluire della vita, cui gli increduli, le filosofie orientali, tutte le cose e le persone che sono avverse a Dio in questo mondo, in cui credono fermamente, la parola di Dio ci dice che non è così. Il tempo non è come una pellicola che si srotola all'infinito, come quando uno inizia un film. Parte e se non arrivi in tempo hai perso l'inizio. La vita non è una pellicola che si srotola. Il tempo zero poi parte e continua il tempo. Non è così il tempo. Perché ci sarà un fine. Come c'è stato un inizio, ci sarà anche la fine. Infatti, guarda caso, tutti questi scienziati cercano di spiegare l'inizio, ma non sono in grado di spiegarlo, perché non è possibile alla mente umana spiegare l'inizio. È una cosa impossibile per l'uomo. Non riescono a spiegare l'inizio, non riescono neanche a spiegare la fine. Allora per quello che preferiscono dire che la vita è un ciclo, il tempo è una cosa che si srotola come una pellicola. Però noi abbiamo conosciuto attraverso la scrittura un Dio che ci dice che ci sarà un tempo in cui lui porrà la fine. E poi ci insegna, perché l'abbiamo letto, anche nel Salmo 90 c'è scritto, che per lui 1000 anni sono come un giorno, di oggi che è passato, o come la vigilia di una notte, e un giorno sono come 1000 anni. Questo, fratelli, ci dovrebbe far riflettere sulla potenza di questo Dio che diciamo di conoscere, sulla potenza, perché Dio è stato presente 50 anni fa, quando magari i nostri fratelli hanno creduto, ed è presente adesso con noi. Per lui non esiste questa distinzione di tempo che noi, a cui noi ci appigliamo parecchio, perché lui guarda tutto dall'alto. Il tempo per lui è indifferente, perché lui ha creato il tempo. Indifferente il tempo per il Signore, perché per lui 1000 anni sono come un giorno, e un giorno come 1000 anni. È per quello che il Signore ha pazienza, perché arriva il momento che anche se fai 30 anni di vita di pseudo credente, arriva il momento che devi credere. E il Signore parte da quel punto lì, dal momento in cui tu credi. E se è vero che il sacrificio di Gesù cancella i nostri peccati, tutto quello che c'è stato prima viene cancellato. Ma questo solo se il Signore lo permette nella sua misericordia. Per questo che non dobbiamo abusare della pazienza di Dio. E dobbiamo riflettere sul fatto che magari non siamo ancora a posto 100% col Signore. Però se siamo qui che ne parliamo, è perché il Signore vuole che questo 90% diventi 100%. Vuole, è per quello che dice, 1000 anni sono come un giorno. Ai suoi occhi, se tu credi oggi, tutto quello che c'era prima, anche se hai fatto 40 anni, viene cancellato, ma tu devi credere veramente, come dice la Scrittura, essere veramente compunto di cuore, come dice in Atti, quando parla Pietro, compunto di cuore. Se no non c'è speranza, se non c'è la compunzione del cuore, non so se si dice così, però se non c'è questo cambiamento interiore, questo rendersi conto, ma cosa ho fatto nella mia vita, cosa ho fatto, e anche da credente, cosa ho continuato a fare, non me ne rendevo conto, ma cosa ho fatto, io sono colpevole. Questo di cui parla la Bibbia sono io. Stamattina abbiamo sentito la testimonianza di una donna, è stata una pornostar, e che dopo molti anni nell'industria pornografica ha creduto al Signore, e questo gli ha cambiato veramente la vita. Ha mollato tutto, ha avuto una vita disastrata, si drogava, di tutto. Non voglio dire che deve essere così per tutti la vita, perché ci sono tante persone che non hanno delle disgrazie così, però questo ci fa riflettere sulla potenza di Dio, ci fa riflettere sulla tutto quello che era di malvagio, non può niente contro il Signore, non può niente. Era schiava di questi produttori, era schiava, la drogavano, le facevano tutti i colori, si vendeva per soldi, guadagnava un mucchio di soldi, eppure continuava sempre a essere vuota, 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 come una scatola. Eppure il Signore, anche se queste persone l'attiravano, erano tutte che la spingevano, tutte quelle persone di cui era circondata la spingevano verso questo male. Eppure la parola di Dio ha letto il passo in Apocalisse, quando dice: io ho una cosa contro di te, che tolleri lo spirito di Isabel. Allora lei si è resa conto, ma io sono questa qua, Isabel. Ho condotto molti al peccato, io sono così. Io tollero in me questa cosa. E così è per tutti i credenti, fratelli, chi più, chi meno. Non dico che si arriva per forza a dover a quel livello lì per poter credere, perché uno crede anche se è una persona per bene, cioè non è. Però questo ti dimostra come la potenza di Dio sia veramente più forte di qualsiasi altra cosa che c'è nel mondo. Perché l'abbiamo letto anche di recente, quello che è in voi è più forte di quello che c'è nel mondo. Lo stesso per il giudizio universale, la creazione. Il Signore è Signore, è eterno. Niente, ringraziamo il Signore e chiediamogli di veramente di con umiltà avvicinarsi a Lui e alla Sua parola, affinché ci possa cambiare completamente, come lo è stato per tante persone che sono diventati credenti, e soprattutto quando sono diventati credenti, la vita è cambiata. Se prima avevano tristezza nel cuore, adesso avevano gioia. Se prima avevano un cuore di pietra, adesso hanno un cuore di carne. E si è circondata di amore questa donna, come anche noi, fratelli, anche noi. Ecco, non so cos'altro dire, e prego il Signore, lo ringrazio che ci possa accompagnare sempre di più verso la sua scoperta. Amen.